Bentornati e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Giungiamo ad un nuovo appuntamento di Patrimoni a Palazzo, questa rubrica dedicata a racconti di opere di collezione dei musei italiani. Oggi diamo il benvenuto a Mario Scalini, direttore dell'Istituto Centrale per la Grafica. Direttore, eccoci qui.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie innanzitutto per aver accettato di essere nostro ospite. Patrimonio dell'Istituto Centrale per la Grafica è formato da vari nuclei. Migliaia di opere tra disegni e stampe matrici, volendo citare la sola collezione di matrici, ad esempio, volendo dare un po' di numeri, contiamo quasi 24.000 opere, e poi fotografie, grafica contemporanea, opere multimediali. Direttore, da dove provengono tutte queste opere e con quali modalità sono confluite nella collezione dell'istituto?
La storia dell'istituto è una storia molto complessa. Nasce in tempi veramente lontani, perché nasce nel 1738 per volere papale, con l'acquisizione della calcografia nazionale, o meglio, della calcografia di Neri Maria Corsini, nipote del Papa, e aveva ottenuto la stamperia De Rossi, cioè tutti i beni della stamperia De Rossi, e su quelle poi si è poi impiantata la collezione dei disegni Corsini, e nel momento dell'Unità d'Italia a questo è stato aggiunto, per così dire, il cosiddetto fondo nazionale, vale a dire una quantità di altri disegni, stampe e materiali vari che hanno finito per comporre la collezione come adesso, quindi 220.000 pezzi circa.
Ci descrive la vostra sede, vista a Roma, in quale area della città siete e quanti metri quadri parliamo?
Vabbè, i metri quadri non li saprei neanche dire, qualcosa nell'ordine del 2000-2500, perché sono due palazzi congiunti, uno nato apposta per la stamperia e realizzato da Valadier nel 1838, che è quello, diciamo, dell'indirizzo istituzionale, vale a dire in via della Stamperia 6, tante volte fosse complicato trovarci. Via della Stamperia 6 è guardando la Fontana di Trevi sulla destra, cioè la strada che sulla destra poi porta a Via del Corso, o meglio, alla Via del Tritone. L'altro palazzo che è stato aggiunto è Palazzo Poli, che ha una storia molto lunga perché è una ristrutturazione su case cinquecentesche che si affacciavano sulla piazza, realizzata in più tempi, vale a dire nel 600 e poi in maniera radicale, molto neoclassica, negli anni a cavallo tra 1780 e 1850. Poi acquisita molto recentemente dallo Stato, decidendo appunto che era necessario allargare gli spazi a disposizione dell'istituto. Quindi nel 1978, in una prelazione, lo Stato ha acquisito Palazzo Poli e ha costituito questo enorme istituto.
L'esposizione permanente dell'Istituto Centrale per la Grafica, che criterio segue? E periodicamente immagino che lo rinnovate.
Dunque, l'esposizione, come dice lei, stabile dell'Istituto Nazionale della Grafica non esiste, ringraziando il cielo, perché i materiali cartacei non sopportano la luce per lunghi tempi, quindi normalmente nelle rotazioni che vengono fatte anche per le mostre non stanno in esposizione più di 3 mesi, dopodiché riposano per 3 anni. Questo significa che, malgrado il grande numero di pezzi disponibili, la rotazione dei materiali cartacei non è pensabile, e se avessi un direttore in qualche momento pensa di farlo, sarebbe bene fermarlo perché farebbe più danni della grandine, come si dice in gergo. Abbiamo pensato, per soddisfare, come dire, una legittima curiosità del pubblico e anche per far capire qual è il livello straordinario della galleria, di fare una esposizione permanente delle lasse sul rame, che invece non temono nulla, perché una volta restaurate e provviste di una superficie protettiva pellicola che si riesce a verniciare con facilità, possono essere esposte in continuità senza nessun problema. Noi ne abbiamo, come giustamente ricordava lei all'inizio, tante, e alcune prestigiosissime, perché ci sono quelle cinquecentesche da Raffaello e da Michelangelo, che sono dei grandi maestri e che sono, come dire, il vanto della collezione, però con l'aggiunta poi nel tempo, cioè nello svolgersi della cronologia, per così dire, di pezzi straordinari. C'è tutta la produzione di Piranesi, per esempio. Piranesi al completo è lì e anche Morandi al completo è lì, tanto per fare un po' di salto cronologico, per cui veramente si ha, volendo, un percorso sulla storia dell'incisione segnatamente a Bulino, non solo nell'arte italiana ma anche in quella straniera, per cui ecco, questo a breve speriamo di riuscire a farlo in maniera tale da rendere anche maggiore evidenza all'esistenza di questo istituto.
Parlando dell'ampliamento, no, del vostro patrimonio, ci sono anche opere grafiche che vi rientrano e che magari nascono presso le vostre stamperie, magari con artisti del presente, frutto di collaborazioni con artisti più contemporanei.
Dunque, da un punto di vista delle acquisizioni, l'istituto acquisisce veramente in modi molto molto vari. A parte le donazioni, che sono, devo dire, continue e cospicue, perché intelligentemente i maestri contemporanei più illuminati vogliono depositare presso di noi opere, tant'è che operiamo una selezione con un consiglio da probiviri, per così dire, esperti, che viene ovviamente variato, come succede in tutti i musei autonomi, in tutte le collezioni autonome, vagliamo chi ha in qualche maniera il livello qualitativo, proprio tecnico anche, per apparire nelle raccolte dell'Istituto Centrale per la Grafica. Questo è uno dei, diciamo, canali più significativi per le acquisizioni. In un paio di casi, da quando io, almeno ci sono io, sono stati fatti accordi con fondazioni di tipo appunto artistico e storico, che ci hanno chiesto di stampare per loro delle cartelle che poi sarebbero state anche commercializzate, ma sarebbero anche state poi inviate, perché questo l'abbiamo chiesto noi come nostro ritorno per lo Stato a istituti appunto statali, come per dire le accademie, oppure istituti artistici, storico-artistici particolari, come potrebbe essere, oltre all'istituto nostro, gli Uffizi piuttosto che Brera. E questo è un altro dei canali possibili. Un altro ancora è il canale dell'acquisizione di beni presenti sul mercato, e questo, devo dire, il Ministero in questo anno in cui io sono stato presente è stato veramente munifico, ne ha comprati diversi. Quello più, come dire, vistoso è l'unico disegno che io sappia presente nelle collezioni statali in Italia, di Scile, Raygun Scile, che era stato presentato all'esportazione, lo Stato l'ha comprato e l'ha assegnato giustamente a noi. Questo grosso modo panorama delle possibili maniere di acquisire opere.
Lei prima ha toccato una questione molto importante, no? Ha citato la conservazione. Ai vostri laboratori specializzati sono affiancati quelli del restauro di opere su carta. Secondo quella che è la sua esperienza, di cosa parliamo quando parliamo di conservazione di opere grafiche e quali sono le problematiche specifiche che incontrate più frequentemente nei vostri laboratori di restauro?
Dunque, guardi, la situazione dell'Istituto Centrale del Restauro è una situazione complessa, nel senso che è nata, come dicevo prima, come stamperia in una certa misura, però accanto a questa stamperia si è creata una collezione invidiabile, perché numericamente parlando è superiore a quella degli Uffizi, tanto per rendersi conto, e del Louvre, di materiali che hanno bisogno di essere manutenuti. Leggi disegni, leggi stampe e via discorrendo. Si parla infatti di materiali cartacei. Ora, il problema grosso dell'Istituto Centrale del Restauro è far capire, segnatamente al Ministero, ma anche al nostro pubblico più vasto, la fondamentale differenza che c'è fra fare ricerca e conservare la carta e il disegno e la stampa, nati con quest'idea, perché sono tecniche assai diverse rispetto a quelle utilizzate per la realizzazione dei libri, e tenere disgiunto, ma che si deve occupare istituzionalmente di cose diverse, perché la ricerca e la conservazione delle materie che costituiscano il disegno, che, come si comprende bene, è un materiale alla sua fine molto fragile, molto delicata, molto particolare, perché poi è frutto della ricerca di ogni singolo artista, e tutto questo evidentemente va studiato e ricercato diversamente. Stiamo infatti facendo un progetto con Artest, e ne abbiamo fatti anche con altri soggetti privati, per avviare una ricerca che sia all'altezza del nome e della fama dell'Istituto e anche del Ministero, e da questo punto di vista è bene che prenda la consapevolezza della importanza e della specificità di un'istituzione impareggiabile nel resto d'Europa. Ci sono solo altri due gabinetti così, uno è a Bruxelles e uno in Francia, presso il Louvre, quindi bisogna evidentemente che noi riusciamo a far capire la specificità di quanto si trova nelle nostre pareti, tra le nostre pareti. Ecco.
Che ruolo svolge il vostro patrimonio nelle vostre attività di formazione, quelle che voi promuovete? Se è possibile dire che comunque la passione verso l'arte grafica sia qualcosa di nicchia ed è possibile valorizzarla magari attraverso convegni o attività di formazione, magari anche presso le nuove generazioni che magari non hanno ben in mente la cognizione del valore di questo tipo di produzione artistica.
Ma guardi, in verità le nuove generazioni sono molto più sveglie delle vecchie, perché per esempio nella mostra di Pontormo, che è in questo momento ancora aperta presso di noi, dove c'è un nucleo di una quarantina di disegni di Pontormo, che è il più grosso dopo quello degli Uffizi esistenti al mondo, l'afflusso massimo è di gente giovane. Proprio perché attraverso i materiali dell'Istituto Centrale della Grafica e il modo in cui sono stati anche selezionati e acquistati nel tempo e acquisiti, si seguono bene quelli che sono i processi creativi, che è, come capisce, una delle cose che attrae le nuove generazioni, perché sono tracce in qualche maniera da poter seguire. Questo vale anche per i restauratori. Abbiamo, non dico la fila, ma quasi di restauratori che vogliono lavorare con noi, non solo per necessità di carattere economico, è normale che sia sul mercato, ma perché è prestigioso farlo e si ha la possibilità, le ripeto, di confrontarsi con materiali molto particolari, del tutto diversi da quelli appunto librari e con possibilità di crescita straordinaria. Quindi avremmo la fortuna di avere una grande platea d'ascolto e una grande attenzione. Chi è meno sensibile a tutto questo è curiosamente il Ministero della Cultura, perché ancora secondo me non ha capito bene con la struttura amministrativa fino a che punto è specifico e straordinario questo complesso.
Secondo lei è un limite cognitivo del tutto italiano, confrontandolo con situazioni internazionali?
Purtroppo bisogna dire che noi siamo meno attenti alle specificità tecniche. Questo vale per moltissimi materiali, vale per le oreficerie, vale per le ceramiche, vale per i metalli non nobili e via discorrendo, perché da noi la tradizione crociana longhiana, dovremmo dire, di lettura dell'opera d'arte ha favorito poi la pittura e la scultura, facendo leggere in sottordine qualsiasi altra cosa. E malgrado il disegno sia, come diceva Vasari, i suoi accoliti, la base per qualsiasi tipo di sviluppo di arte, evidentemente manca lo scatto per capire quanto sia fondamentale invece occuparsi di questo tipo di materiali che, ripeto, non hanno una grande visibilità rispetto a un dipinto che può essere goduto in costanza. Noi abbiamo opere di Leonardo, come d'altra parte altri musei in Italia, cioè Torino possiede disegni di Leonardo, così ce l'ha l'Accademia a Venezia. Però tutte queste meraviglie, per così dire, non possono essere viste costantemente. Possono essere studiate costantemente con i mezzi informatici oggi, possono quindi essere godute e utilizzate in vario modo, però hanno evidentemente qualche limite di accessibilità continua. Questo non significa che non siano basilari per la nostra cultura e quindi vanno evidentemente manutenuti e vanno anche tenuti nel conto che deve essere. Non tutto si può mostrare, non tutto quello che si mostra è il meglio di quello che si ha.
Restando sul digitale, sulla fruizione digitale del vostro patrimonio, che ruolo ha oggi questo e che peso avrà in futuro per l'Istituto Centrale per la Grafica?
L'Istituto Centrale per la Grafica è stato pilota nella definizione di tracciati e di sistemi di information retrieval, tant'è che il Ministero stesso sta valutando attraverso la Digital Library che ha voluto intelligentemente il Ministro Franceschini se queste innovative strategie siano applicabili a tutto il patrimonio culturale della nazione. Devo dire che sono scelte difficili e sono delle scelte che comportano poi delle conseguenze notevoli, intanto in ragione di costi, poi in ragione di formazione del personale e ancora di definizione del copyright, perché anche quello è un problema non indifferente. L'utilizzazione libera del copyright ha un senso per tutti coloro che hanno un quantitativo di immagini e di opere tale per cui non arrivano a una massa critica di produzione. Con questo è incredibile, ma vero, anche istituzioni molto famose, tipo la National Gallery di Londra, non potrebbero mettere in piedi mostre senza il contributo di altri istituti. Noi in Italia abbiamo una massa critica di opere che invece ci consentirebbe di fare molte altre cose, malgrado sia stata spezzettata in una serie di istituti autonomi per ragioni di altra natura, l'utilizzazione o comunque la messa a frutto comune di queste ricchezze potrebbe dare, perché così è stato fino al 2015, uno strapotere culturale all'Italia che ci è stato largamente riconosciuto, tanto per dirne uno, dalla Cina e già dal Giappone.
Direttore, la ringrazio tantissimo per questa davvero preziosa conversazione.
Grazie infinite e buona giornata.
Grazie ancora a tutti gli ascoltatori di Radio Arte e a ritrovarci al prossimo appuntamento di Patrimoni a Palazzo.